Leggiamo insieme dei versetti che sono il fondamento di questo intervento, di queste riflessioni. Giosuè 5, versetti da 9 a 15. Allora il Signore disse a Giosuè: oggi vi ho tolto di dosso l'infamia, cioè la vergogna d'Egitto. Quel luogo fu chiamato Gilgal. Mi fermo un momento, sai cosa vuol dire Gilgal? Rotolamento. Perché Dio dice al suo popolo: io oggi ti ho tolto dalle spalle, ti ho tolto di dosso il peso dell'umiliazione, il peso della schiavitù, il peso appunto della vergogna, dell'infamia. Vado avanti. E quel nome Gilgal è un nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal sulla sera del 14° giorno del mese. Celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, gli ebrei mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito. La manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. I figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi che gli stava davanti, tenendo in mano la spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: sei dei nostri o dei nostri nemici? Cioè, da che parte stai? E quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti le scarpe, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Guarda al 2023 come Giosuè guarda alla conquista di Gerico. E ci sono quattro aspetti dello sguardo di Israele e di Giosuè su Gerico, sulla conquista di Canaan, che io voglio abbinare al nostro sguardo verso quest'anno nuovo. Primo aspetto: vicino Gerico, gli ebrei celebrano la Pasqua nella terra promessa. Uguale per me, per voi, guarda al 2023 ricordando quanto il Signore ha fatto per noi. Il passaggio, c'è un cambiamento, ci sono nuovi risvolti. Per anni gli ebrei si sono nutriti. Hanno avuto come menù la manna, quel cibo che miracolosamente gli ebrei trovavano tutte le mattine pronto per essere raccolto, quel cibo mandato dal Signore. Da questo momento in poi c'è una variazione, c'è un cambiamento. E ne parlo tra qualche istante. Ma adesso voglio sottolineare questo. Gli ebrei in prossimità della terra promessa dal Signore, in prossimità della prima campagna militare, celebrano la Pasqua. Cos'è la Pasqua per il popolo ebraico? Cosa vuol dire Pasqua per Israele? Vuol dire ricordare quello che il Signore ha fatto per Israele in Egitto. Tutto nuovo per Israele, per Giosuè, ma la prima cosa che fanno è celebrare il Signore per la sua liberazione trascorsa, passata. Israele è stato un popolo schiavo reso da Dio un popolo libero. E Israele non vuole dimenticarselo. Era il tempo di celebrare il ricordo della liberazione del Signore. Iniziamo questo 2023 ricordando quello che il Signore ha fatto per noi, salvandoci. Il Il Signore ti ha liberato. Il Signore ti ha reso una nuova persona in Lui questa mattina, quest'oggi. Ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto nel nostro Egitto personale. Ricorda la tua schiavitù personale. Ricorda il faraone da cui Dio ti ha liberato. Ricordo il fango dov'ero per ringraziare il Signore oggi per chi sono in Gesù Cristo. Ero schiavo, il Signore mi ha reso veramente libero, secondo le parole di Gesù stesso. Un altro particolare, vado al secondo aspetto. Perché c'è un nesso bellissimo tra il 2023, il nostro sguardo verso l'anno nuovo, e lo sguardo di Giosuè verso la conquista di Gerico e di Canaan. Gli israeliti celebrano la Pasqua con prodotti di Canaan. Quest'altra cosa notavo. Per la prima volta gli ebrei celebrano la Pasqua in un posto nuovo, con prodotti del paese loro promesso, con prospettive completamente nuove. La manna non sarebbe stata più prodotta dallo stabilimento celeste. Il Signore ha provveduto per decenni attraverso la manna per il suo popolo in viaggio. Adesso il Signore vede, sa che inizia un'altra fase, inizia un'altra stagione. Adesso la manna non vi serve più. Avete la terra da coltivare. Avrete dei frutti da raccogliere, avete il paese che io avevo promesso già ad Abramo, alla sua discendenza, e che io vi do da conquistare. Guarda al 2023 con il coraggio di cambiare e di credere. Ci vuole coraggio per cambiare. E se io non riesco a cambiare la marca di biscotti da mangiare a colazione, come posso dire al Signore: Signore, in questo 2023 stravolgimi, fai grandi cose, io voglio essere protagonista con te, dei tuoi progetti. Come posso, se non sono disposto a cambiare niente del mio modo di pensare, di parlare, di agire, di decidere le cose, come posso pensare che Dio faccia cose sconvolgenti nella mia vita? Gli ebrei hanno il coraggio di cambiare. Ah, cambia il menù. Ah, non ci sarà più la manna mandata dal cielo? Va bene lo stesso, Signore. Noi stiamo seguendo te. Quello che Dio fa è dinamico. Dio è dinamico. E vogliamo avere insieme, voglio avere io innanzitutto, avere come Chiesa questa flessibilità spirituale, questa sensibilità spirituale, per chiedere a Dio onestamente: Signore, ma questo 2023, quali sono i tuoi progetti per la nostra vita, per la nostra famiglia, per la nostra comunità? Signore, dove vuoi che arriviamo durante quest'anno? Quali sono le tappe che tu hai già stabilito per la nostra Chiesa? Guarda il 2023 con il coraggio di cambiare. E il più grande nemico del cambiamento chi è? A volte siamo noi. Il più grande nemico del cambiamento a volte cos'è? Sono le nostre idee preconcette, prestabilite. Io ho fatto sempre così, perché dovrei cambiare? Signore, ma me lo stai chiedendo davvero di cambiare? Ma è anche fede, il coraggio di credere, perché il menù fisso era assicurato, è stato assicurato per tanti anni. Manna, chiamato anche cibo degli angeli o pane dei potenti, il menù fisso di Dio, gratuito, bisognava andare soltanto a raccogliere la mattina, scegliere una ricetta da fare, c'erano anche le ricette nella Bibbia, Potevi cucinare la manna in alcuni modi diversi, in base al gusto, alle preferenze, a cosa avevi mangiato forse il giorno prima. Dal menù fisso il Signore chiama il suo popolo a una conquista, alla semina, a lavorare i campi, a raccogliere. Il Signore chiama il suo popolo al combattimento, a fatiche. Chi mi ha detto che quello che il Signore ha pensato di donarmi non richieda un combattimento? Ascoltavo un pastore predicare qualche settimana fa e diceva: noi vorremmo il servizio in camera dal Signore, come nei più lussuosi hotel. Tu chiami, ordini, ti viene portato quello che desideri in camera, mentre tu sei distesa sul letto, rilassato sul letto. Tocca soltanto aspettare qualche minuto. Il Signore non ci ha mai promesso il servizio in camera. Dio dava a Israele un paese da conquistare. Dio assicura il buon esito della campagna, dice: è vostra quella terra, io ve l'ho data, io ve l'ho promessa, ma gli ebrei dovevano combattere. Terza cosa, terzo modo in cui Israele e Giosuè guardano al paese promesso da Dio, a Gerico, a Canaan, è un altro modo in cui Dio mi ha parlato e io dovrei guardare, dovremmo guardare insieme il 2023. Un'altra cosa importante è questa: prima dello scontro con Gerico, Giosuè incontra il Signore. Guarda al 2023 con Gesù Cristo in primo piano e le sfide sullo sfondo. Amen. A volte facciamo l'opposto. Quante volte hai fatto l'opposto, anche tu? Problemi in primo piano, zoomando per bene, tutti i problemi in fila, inanellati uno accanto all'altro, davanti a te, e il Signore laggiù, sullo sfondo, da qualche parte, se lo noti, se ti accorgi che c'è. Non è così, non deve, non dovrebbe essere così. Chiesa, amici, non dovrebbe essere così. Dovremmo, come Giosuè, prima di ogni Gerico, incontrare il nostro Signore. Qual è la tua Gerico? Quale Gerico hai davanti quest'anno? Forse è la stessa città da conquistare dell'anno scorso, forse anche dell'anno precedente. Prove lunghe che a volte ci stancano, diventano estenuanti, le stesse difficoltà, gli stessi problemi. Faccio un esempio, forse ci tocca tutti, sicuramente ci tocca tutti in un modo o nell'altro, l'esempio economico. Forse hai davanti una Gerico di natura economica e non è la prima volta che osservi quelle mura. Conosci bene, potresti disegnare la pianta di quella città, la topografia, la planimetria. Tanto conosci bene il problema. Signore, ma c'è ancora questa conquista da fare? Ancora, Signore, quelle mura sono in piedi? Dio a volte permette che le nostre problematiche e i nostri problemi si estendano nel tempo, ma guarda per favore al 2023 con il Signore davanti, con il Signore in primo piano. Chi sei? Dice Giosuè. Fa quell'incontro. Chi sei? Chi ti ha mandato? Da che parte stai? Presentati. Chi sei? Mi immagino un momento, un attimo prima di quell'incontro, forse Giosuè pensava di essere lui il più alto ufficiale nell'esercito del Signore, dalla parte di Dio. Mosè non c'era più, Giosuè era il successore, lui era stabilito da Dio a capo delle schiere di Israele. Quindi immagino che Giosuè avesse di sé questo tipo di idea, di concezione, di concetto. Io sono in cima, sono al vertice del comando, dell'autorità. Invece, durante quell'incontro, Giosuè scopre di non essere lui più in alto, ma incontra qualcuno che si qualifica come il capo dell'esercito del Signore. Giosuè, tu no, non sei al vertice, Giosuè, tu sei un sottufficiale. Giosuè, tu hai bisogno di prendere disposizioni da qualcun altro. Giosuè, tu sei il leader terreno. Io sono il vero leader, dice il Signore. Mi raccomando, guardiamo i problemi con il Signore in primo piano. Ci siamo augurati e ci augureremo buon anno nuovo, buon anno. Il messaggio più bello che ho ricevuto tra l'altro ieri, sai qual è stato? Me l'ha mandato un mio amico missionario. L'augurio che ci scambiamo, leggo il suo messaggio, L'augurio che ci scambiamo è certamente che sia un buon 2023. Ma cosa è veramente buono per noi? Buono è rimanere al centro della sua volontà quando vi è anche un prezzo da pagare. Buono e continuare a servirlo anche quando sembra che non vi sia nessun risultato. Buono è ubbidire alla sua voce anche quando ci spinge a camminare nel deserto più arido per sentieri sconosciuti. Buono è, in ogni caso e in ogni circostanza, stare uniti a Lui. In questo senso, vi auguriamo un buon 2023. Io ringrazio Dio di avere amici così. Altro che grafiche improbabili e foto patetiche. Scusatemi. Questi sono i messaggi di cui ho bisogno. Alla vigilia di un anno nuovo, il primo giorno dell'anno. Capodanno, Capodanno, che giorno speciale. Capodanno. In questo giorno, questo Capodanno, ricorda chi è il capo. Ricorda chi ti ha salvato, ha promesso di essere sempre con te e di guidare la tua vita, se tu sei disposto a fare la sua volontà. Semplicemente questo. Se tu vuoi affidarti a lui, davvero, con tutto il cuore. Prima di Gerico, Giosuè incontra il Signore. Gerico, Gerico, la città più antica del mondo. Si parla dell'8000 avanti Cristo circa. A Gerico, negli scavi, Tel e Sultan, è il sito archeologico. A Gerico si stima che ci sia l'edificio più antico del mondo. È una torre rotonda con una scala interna. Gerico, una città potente, con mura altissime, mura alte circa 9 metri, un muro esterno largo, sai quanto? In passato davo le dimensioni, metri, centimetri. Invece oggi preferisco dire così. Gerico aveva un muro esterno largo circa un'auto. Un'auto. No? La larghezza di un'auto, non la lunghezza, la larghezza di un'auto. No? 1,80 m, un paio di metri. Sono esperti, Il muro esterno, un'auto parcheggiata, la larghezza di un'auto. Poi c'era un intercapedine 3-4 metri. Fate voi, circa due macchine parcheggiate una accanto all'altra, di intercapedine, di spazio in mezzo. Una macchina come muro esterno, due macchine come spazio vuoto interno, e poi c'era un muro ulteriore interno di altre circa due auto. Immagina altre due auto, stai immaginando? Immagini questo parcheggio. Un'auto all'esterno, due auto nello spazio vuoto, circa altre due auto, lo spessore del muro interno. Ecco perché c'è uno costruito la casa sopra. E ci credo. Con tutto questo spazio a ridosso, sopra le mura, c'erano tante abitazioni, tante case, che poi sono venute tutte giù. Quando guardi a problemi di questo tipo, ricordati chi è il Signore. Ricorda cosa il Signore può fare. Ricordati la sua fedeltà, ricordati il suo aiuto, ricordati quante volte il Signore ha fatto quello che tu neanche potevi immaginare, neanche classificavi tra le cose possibili. E il Signore l'ha fatto, miracoli, miracoli. Ognuno di noi potrebbe raccontare miracoli. Non c'è altra spiegazione, non c'è altra parola, non c'è altra definizione. Il Signore continua a essere il Dio dei miracoli. Giosuè, quarto modo in cui Giosuè guarda Gerico, e vi invito a guardare il 2023. Giosuè, leader di Israele, si abbassa. Intanto è grave che io non abbia mai guardato l'orologio fino adesso. Giosuè, leader di Israele, notavo infine, si abbassa e cede ogni diritto al capo dell'esercito del Signore. Giosuè si abbassa. Quando Giosuè realizza che è davanti al Signore, qui abbiamo un'apparizione, sembra proprio un'apparizione divina, una teofania cosiddetta, o un antropomorfismo, il Signore che si presenta con sembianze umane, il Signore che sembra uno di noi, per darci un insegnamento, per fissare qualcosa che lui intende comunicarci in maniera speciale. E Giosuè, quando realizza che ha il Signore davanti, gli è apparso il Signore per incoraggiarlo, cede ogni diritto a lui, si prostra. Si mette faccia a terra, prostrarsi, non solo in ginocchio, ma abbassarsi totalmente, a livello del suolo, parallelamente al terreno, per dire: io rispetto a te non valgo niente. Io davanti a te, Signore, sono suolo, non posso fare niente. Ho questa consapevolezza all'inizio del 2023. Lo so che viviamo in una società dopata, che è soprattutto all'inizio di un nuovo anno, quanti messaggi motivazionali ci arrivano ricordandoci chi siamo noi, cosa possiamo fare. Io penso che da credenti dovremmo essere sì fiduciosi, le persone più fiduciose al mondo, ma dovremmo essere sobri, equilibrati nel concetto che abbiamo di noi stessi, degli altri, per ricordare che abbiamo bisogno del Signore, che se il Signore non ci aiuta, siamo persi, siamo sconfitti. Il tuo ottimismo si ricorda della dipendenza che hai del Signore e che dovremmo avere tutti del Signore? Ottimisti, fiduciosi, attivi, proattivi. Sì, ma non dovrei mai dimenticarmi che ho bisogno del Signore. Altrimenti Gerico mi schiaccia. Il pensiero stesso di Gerico, se io mi dimentico di Dio, mi annienta. Non ce la faccio, non ce la farò, sicuramente. Cos'altro volevo dire? Guarda il 2023, completando il commento finale, no? Di Giosuè che si abbassa, cede ogni diritto al Signore, capo del suo esercito. Guarda il 2023, aggiungo con umiltà, per offrire a Dio il rispetto che merita. Il rispetto che merita. Cosa sei disposto a riconoscere al Signore durante quest'anno? Oggi, oggi. Perché oggi è sicuro, il domani non lo conosciamo, è ignoto. Oggi siamo qui. Adesso stai ascoltando qualcosa dalla Bibbia, da parte del Signore. Cosa sei disposto a riconoscere al Signore. Abbassarsi completamente faccia a terra da parte di Giosuè, offrire a Dio adorazione. Vuoi farlo oggi? È tuo desiderio? È un tuo obiettivo onorare il Signore durante quest'anno, al di là di quello che ognuno di noi sogna per il 2023? Vogliamo mettere come primo obiettivo offrire a Dio il rispetto che merita. Nelle mie sensazioni, nelle mie emozioni, nelle mie decisioni, nelle mie relazioni, in ogni aspetto della mia vita, vogliamo insieme portare a Dio questo proposito. Signore, io voglio offrirti il rispetto di cui tu sei degno. Togliti i calzari dai piedi, perché questo luogo dove stai è sacro. Cos'è sacro? Cos'è un luogo sacro? Dipende dallo stile architettonico, dall'anno di costruzione dell'edificio, se quel luogo è stato dedicato o no al Signore. Facciamo le dedicazioni, poi diciamo che non abbiamo tradizioni. No, non abbiamo tradizioni. Però quando si prende in affitto, si acquista un luogo per farne un luogo di culto, lo dobbiamo dedicare. Cerimonia di dedicazione. È una bella tradizione. È una bella tradizione. Ma in fondo, cos'è che rende davvero un luogo sacro? La presenza del Signore. La presenza del Signore. E il Signore sta dicendo al suo collaboratore, che pensava di essere il generale, al suo soldato, il Signore sta dicendo: qui ci sono io. Perciò questo luogo è sacro. Con te ci sono io, perciò vincerai. Amen. Credilo con tutto il cuore. C'è il Signore, tu stai al sicuro. Non c'è niente che possa succederti che dovrebbe terrorizzarti se c'è il Signore. Togliti i calzari, cosa vuol dire? Davvero finisco, non arriviamo al 2024. Cosa? Chiudo, atto di buona volontà. Chiudo, ok? Cosa vuol dire togliersi i calzari? Io amo la Bibbia, Togliersi i calzari, per noi è un'operazione normalissima, a volte forzata quando si tratta di bambini, entrando in casa. Togliti le scarpe, per noi è una routine. Togli le scarpe, poi le rimetterai, poi le ritoglierai. Ma cosa vuol dire? Detto a quel tempo, detto secondo il pensiero antico del vicino Oriente, detto secondo la forma mentis ebraica, cosa vuol dire togliti i calzari? Vuol dire cedimi ogni diritto. Vi ricordate il libro di Ruth? Non ci ritorno per chi non si ricorda. Voglio solo stimolarti alla lettura se magari hai dei vuoti di memoria. C'è un momento emblematico in quel libro in cui qualcuno, rinunciando a un diritto acquisito, a un diritto legale, c'è qualcuno nel libro di Ruth che si toglie le scarpe e le lancia vicino a sé. Cosa vuol dire? Io dichiaro di perdere ogni diritto acquisito. Io non passerò dalla proprietà alla quale rinuncio. Mi tolgo le scarpe per dire: io non ci cammino sopra. Non cammino sopra a quel terreno che non mi appartiene più, non sono più proprietario. Quindi era un atto simbolico altamente significativo. Lo dice il Signore, lo dirà, l'avrebbe detto prima a Mosè, il Signore: qui ci sono io. Ti devi togliere le scarpe, quindi è simbolo di sacralità. Togliti le scarpe. Le scarpe sono contaminate, ci danno l'idea di sporco, di terra, di polvere, di umanità. Quindi togliti le scarpe, sacralità. Ma togliti le scarpe vuol dire anche cessione dei tuoi diritti acquisiti. Dai al Signore questo diritto? Hai questo coraggio? Ti stimo. Hai questo coraggio oggi di dire: io, Signore, ti cedo ogni diritto. E i diritti che ho sono quelli che tu mi hai attribuito, come quello di appartenere alla famiglia di Dio. Quanti hanno ricevuto Cristo hanno il diritto di essere chiamati, di diventare figli di Dio. Per adozione, figli di Dio per adozione, se crediamo in Gesù e riconosciamo i nostri peccati. Sei disposto a dire questo? Ci alziamo in piedi, per favore. Vogliamo prepararci a un momento di riflessione e di preghiera, per favore. Guarda così al 2023. Con l'umiltà, con il rispetto che il Signore merita. Signore, grazie della tua parola. Continua a parlarci attraverso lo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro capo, nostro Signore, nostra salvezza. Amen.